Laser.
Il nome più comune è ayahuasca o yahe. E molto probabilmente sono diversi secoli che questa sostanza psichedelica viene utilizzata dai popoli autoctoni dell'Amazzonia per comunicare con il mondo dell'invisibile, il mondo degli spiriti e della conoscenza più profonda. Ma è senza dubbio da pochi decenni che l'ayahuasca, pianta sacra dell'Amazzonia, o più precisamente infuso preparato con diverse piante della foresta, si è diffuso in modo capillare nel mondo occidentale. Talmente capillare da diventare, secondo alcuni, la sostanza psichedelica più ricercata e discussa, primato che dagli anni 60 e 70 spettava di diritto all'LSD. Pare che l'ayahuasca sia arrivata per la prima volta in Italia nel 1981, portata in una bottiglietta di plastica al ritorno da una permanenza in Brasile. Al contrario dell'LSD, il suo uso non è considerato illegale in Italia. Lo è però in Svizzera, Francia, Olanda, Germania e altri paesi europei, mentre in molti altri ancora la normativa è incerta. Questo anche perché uno dei principali testi internazionali sulle droghe, la Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite, è esplicita nel non vietare alcune sostanze psicotrope come la ayahuasca, derivate da piante e usate tradizionalmente.
Siamo a Pistoia, in Piazza della Resistenza, che è il giardino urbano più grande della città. Pistoia è una città fra i monti, quindi noi siamo circondati dalle montagne e poi c'è una parte che si apre alla piana comunque.
Francesca Matteoni è poetessa e da diversi anni scrive su argomenti legati alla magia, al folklore, alla storia dei processi per stregoneria.
E mi sono occupata anche di ayahuasca, comunque della medicina delle piante. È una cosa che mi interessa molto, proprio perché mi interessa capire e indagare come, anche studiando, comprendendo la lezione di alcuni popoli indigeni, come si può imparare da questi maestri silenziosi che sono coloro che ci permettono di vivere, cioè il mondo delle piante.
Tra le tante cose che ha scritto, Francesca è autrice di un saggio sulla ayahuasca, apparso all'interno della raccolta La scommessa psichedelica, curata da Federico Di Vita.
La ayahuasca non è una pianta, ma in realtà è un decotto, una tisana, che si ottiene mescolando le liane o radici, se volete, di una pianta con le foglie di un'altra o altre piante.
L'ingrediente di base della ayahuasca, la liana, e la Banisteriopsis caapi, il secondo ingrediente, varia invece a seconda delle zone amazzoniche in cui è preparato e può essere costituito dalle foglie di due diverse piante, entrambi ricche di DMT, un alcaloide allucinogeno. La caratteristica della ayahuasca, unica nel suo genere, è che per produrre l'effetto visionario sono necessari entrambi gli ingredienti.
Le foglie danno l'aspetto visionario, mentre le radici, le liane, sono quelle che permettono anche l'aspetto depurativo.
In Amazzonia ci sono decine di popoli diversi che utilizzano l'ayahuasca in riti tradizionali. Le cerimonie e il modo stesso in cui il decotto viene usato, chi lo prende, quanto, in quali occasioni, variano molto, ma prevalgono i tratti comuni. La ricerca di una dimensione visionaria e rivelatrice, la cura o la soluzione di problemi concreti, il contatto con il mondo degli spiriti e degli antenati. Ayahuasca, che in lingua quechua significa proprio liana degli spiriti o dei morti, rampicante celeste a cui, secondo molti miti e leggende, è legata la stessa nascita dell'umanità.
ci sono ovviamente molti miti legati all'ayahuasca e quindi anche fiabe in Sud America. Come si crea un popolo? Da chi veniamo? Nelle storie, nei miti dell'ayahuasca, per esempio, troviamo queste figure animali, l'anaconda e il giaguaro, e quindi raccontano come, attraverso appunto arrampicandosi sulla liana celeste che unisce i vivi ai morti, i popoli nascono. I popoli nascono sempre da una interruzione dell'abituale, dall'infrangere un tabù, da un matrimonio fra la donna anaconda, il cui corpo ricorda le visioni dell'ayahuasca, con un uomo appunto della tribù, e per cui i figli, che sono sia figli anaconda che figli umani, quindi sono a metà, sono sulla soglia, avranno accesso a tutti ai due mondi. Oppure tanti miti dell'ayahuasca, dove l'immagine preponderante è quella del giaguaro, quindi del cacciatore, no? Più dell'anaconda, che è un grande animale, ma l'estraneità anche del fiume, rivelano posti di caccia.
Nelle cosmogonie di diversi popoli amazzonici si tramanda la storia di un tempo primordiale in cui gli umani e gli spiriti vivevano insieme, condividendo le stesse conoscenze e l'immortalità. Poi accade qualcosa, gli umani vengono cacciati e riescono a mantenere il contatto solo attraverso le piante sacre. Per il popolo dei Mazzigenca, quello che avviene è una specie di transfert. Quando lo sciamano beve ayahuasca, esce dal suo corpo per fare visita agli spiriti, mentre il suo spirito ausiliare visiterà la foresta entrando nel suo corpo.
Ha smesso? Ah, grande.
Quando l'ayahuasca è arrivata in Europa, ha iniziato ad esercitare un grande interesse, soprattutto per le proprietà terapeutiche riconosciute al decotto. Quanto alla diffusione, è avvenuta per lo più con il passaparola.
3 anni fa, un amico, che non incontro spesso, in un momento della vita in cui sentivo di dover risolvere delle cose, mi ha parlato di questa esperienza che lui aveva fatto qui sul nostro Appennino, e che per lui era stata un'esperienza molto significativa. Mi aveva proprio trasmesso quanto gli aveva fatto bene, quanto lui si augurava che tante persone almeno una volta nella vita passassero attraverso questa esperienza.
Alice vive nei dintorni di Ferrara.
E io ero in un momento particolarmente difficile della mia vita, perché mi ero separata da poco e ho deciso che lo avrei fatto.
C'è quasi sempre una cerimonia quando si parla di ayahuasca in Occidente, un rito collettivo in cui si mescolano canti, preghiere, pratiche di culti anche molto diversi.
La mia prima esperienza è stata di giorno, una rara cerimonia di giorno, perché di solito si tengono durante la notte. C'era un maestro di cerimonia che ogni tanto, dopo alcune canzoni, lui diceva delle cose. Fanno delle preghiere che danno inizio alla cerimonia, che invitano le presenze che possono essere di protezione verso questo cerchio. Ti viene detto di non allontanarti per nessun motivo, perché comunque quel luogo lì, diciamo che è un luogo protetto da una serie di rituali che sono stati fatti all'inizio. Al di fuori questa protezione non c'è, quindi insomma è meglio rimanere nei paraggi.
Come in Amazzonia c'è uno sciamano, o comunque delle guide che, in alcuni casi, vengono dall'America del Sud. Sono loro a portare il decotto, la cui preparazione è a sua volta frutto di un rito che può durare diverse ore.
Poi si apre la cerimonia e ci si mette in fila per la prima toma, quindi diciamo il primo bicchiere di ayahuasca, e dopo un po', 2 ore, c'è la seconda toma. Quindi chi vuole può andare a bere di nuovo un altro bicchiere di ayahuasca.
Gli effetti visionari dell'ayahuasca non sono immediati, ma, come raccontano moltissimi trip report, i diari dei viaggi visionari, tardano diversi minuti a manifestarsi. Quasi sempre chi ha assunto ayahuasca racconta di una fase depurativa in cui il corpo è attraversato da vomito e meno spesso da diarrea.
E durante quella prima cerimonia io ho rivissuto alcuni tratti della mia nascita, cioè praticamente a un certo punto ho avuto l'istinto di appoggiare la fronte a terra e di fare un movimento come se dovessi con la fronte bucare questa terra, e ho rivissuto appunto i momenti della mia nascita in un modo che mi ha chiarito alcuni aspetti del mio stare nel mondo.
Qualcuno ha definito la cerimonia come un sentiero sonoro, un percorso in cui la relazione tra l'esperienza visionaria e i canti è strettissima. È quanto accade anche presso i nativi amazzonici. Come scrive nel volume Ayahuasca dall'Amazzonia all'Italia, Giorgio Samorini, uno dei maggiori esperti in materia, in Amazzonia sono i canti generalmente a guidare le visioni. E sono gli sciamani e cantanti a condurli. Quanto alle visioni, scrive sempre Samorini, ad esse generalmente si riconosce, sia in Occidente che in America del Sud, una qualità noetica, particolarmente veritiera. Le visioni, scrivono Burroughs e Ginsberg, che già negli anni 50 si recavano in Amazzonia alla ricerca della bevanda sacra, sono più reali della realtà.
Insomma, io capisco come mai in quel momento della mia vita la pianta, la medicina, mi abbia voluto dire vai bene come sei, vieni amata dal cosmo, è questo, non piangere su quello che sei, non lamentarti, non offenderti, no? E quindi, cioè, diciamo che questo viaggio mi ha aiutata a volermi più bene. Cioè, è una medicina saggia l'ayahuasca, è proprio saggia sulle cose semplici. E questa è stata la prima esperienza che è stata diversa da tutte le altre perché è stata tutta bella.
Tra i tanti miti in Amazzonia c'è quello del popolo Ashaninka, che affida all'ayahuasca il compito di proteggere dalle forze distruttrici il reale potere dei popoli amazzonici, la conoscenza. Un mito che racconta di come Paua, il dio supremo degli Ashaninka, all'arrivo dei conquistatori spagnoli abbia deciso di nascondere i segreti del sapere, trasformando i saggi in animali della foresta. Dovendo però trovare il modo di garantire che il suo popolo potesse comunque accedere a tali saperi, creò la ayahuasca, la liana in grado di aprire alla conoscenza e di mettere in contatto l'essere umano con lo spirito del mondo.
Cioè, in questo la ayahuasca è molto forte perché ha un contatto diretto con la pianta, e questa per me è la cosa più forte, più bella. Cioè, tu ti senti proprio, io così, questa donna pianta, anche un po' beffarda e molto forte, che parla attraverso di te. Poi lo vedrete, cioè se lo fate, la ayahuasca parla con te. Durante l'esperienza psichedelica può avvenire la cosiddetta esperienza di picco, che significa in quel momento lì, come se tutto tornasse in ordine, tu avessi tutto chiaro per un momento, una chiarezza che otteniamo soltanto se siamo fuori da noi stessi. L'esperienza estatica, avrebbero detto altri. Cioè, fuori da noi stessi vuol dire non credere di avere tutto sotto controllo, ma arrendersi al mondo.
L'LSD è stata la perfezione, scrive nel 1960 Ginsberg a Burroughs, ma non è riuscito a portarmi così in profondità né così orribilmente dentro. La ayahuasca, si legge in uno dei tanti racconti di viaggio pubblicati negli ultimi anni, è una dura prova. Non dice quello che ci si vuol sentir dire, ma quello di cui si ha bisogno. Dall'altra parte dell'oceano, invece, e qui è sempre l'etnobotanico Giorgio Samorini ad esserci d'aiuto, ci sono popoli amazzonici che classificano le visioni in diversi stadi. Ci sono delle visioni iniziali, che sono caratterizzate da figure geometriche, flash o puntini, e poi fasi successive, a cui non tutti accedono, in cui le visioni si fanno più complesse, entrano in scena figure, persone, antenati, animali. Per il popolo dei Siona è solo dopo diverse assunzioni, in cui affronta visioni che possono essere terrorizzanti, che l'apprendista sciamano inizia realmente a viaggiare e può visitare il mondo altro e luoghi come la Casa delle Tigri. Per la maggior parte dei popoli amazzonici che ne fanno uso, il rapporto con l'ayahuasca è continuativo. Maggiore esperienza si ha nel bere e più le visioni saranno chiare, dando maggiore accesso alla conoscenza.
Ma ho incontrato di tutto, c'è proprio una grande varietà umana, sia come età, provenienze, sesso, esperienze di vita. Forse le persone che mi hanno colpito di più sono le persone, non so, di 70 anni o di più, perché poi davvero, cioè, sono persone che magari le incontri fuori e non lo diresti mai, Non sono gli ex hippie che nella vita hanno provato varie forme di psichedelia o di stare ai margini del sistema. Quello che ha colpito molto me è che comunque a un certo punto tu ti trovi con altri esseri umani a condividere la decisione di andare in fondo delle inquietudini. Spesso sono degli estranei, li vedi piangere, vomitare, loro vedono te senza sapere cosa ti sta succedendo, però comunque è un contatto umano molto particolare e secondo me, cioè rispetto ad altri psichedelici che ho provato nella vita, questa è una differenza radicale.
Perché l'esperienza, fra l'altro, ha una cosa, si crea una piccola comunità e c'è una figura spirituale, religiosa se volete, o semplicemente di guarigione, che guida, quindi c'è un mediatore. È proprio un modo diverso di ricreare legami fra di noi in dialogo con la pianta, ma con le persone nel cerchio. E io credo che questo sia davvero di grande valore in un momento in cui siamo orfani di comunità, ma è una parola che abbonda sempre di più nei nostri discorsi.
Cioè tu senti che comunque quello che sta avvenendo in quel momento lì non è sballo, divertimento o esplorazione, che comunque hanno un loro perché secondo me, però in quel momento lì il termine fondamentale è cura, cioè prendersi cura, ognuno si prende cura di sé, però comunque sei lì con altre persone, quindi come dire le vedi, cioè io ho un ricordo di un momento in una cerimonia in cui non stavo particolarmente male, ma avevo di fronte a me una persona molto più grande di me che piangeva come una bambina e la sensazione che avevo io nei suoi confronti era molto vicina alla gratitudine, perché quello che percepivo era che stava facendo un lavoro durissimo, evidentemente coraggioso, che poi si sarebbe riverberato intorno a lei. Cioè tutte le persone che ho incontrato in cerimonie, con le quali poi ho avuto uno scambio, io le ricordo proprio con amore, anche se magari non le ho mai più viste, non le avevo mai viste prima.
Gli altri hanno un'influenza enorme sul tipo di viaggio che fai tu. Cioè è incredibile, tra l'altro, poi quando si condivide l'esperienza, scoprire che alcune immagini, alcune idee hanno coinvolto tutti.
Oltre a lavorare nel campo dell'editoria, Andrea Cafarella da alcuni anni ha personalmente intrapreso un percorso mistico.
Mi ha colpito tantissimo questo libro che è di Brelić.
Per spiegare una cosa parte spesso da lontano, e in questo caso da un libro di Angelo Brelić, Il navigatore del diluvio.
Il navigatore del diluvio riracconta praticamente la vicenda dell'Arca di Noè e verso la fine sottolinea questa cosa che Noè la prima cosa che fa quando arriva dopo il diluvio sulla terra è ubriacarsi. L'uomo ha sempre cercato di andare verso un altro luogo, un altro stato, no? Ha sempre cercato quel tipo di salto della coscienza per autopercepirsi, che secondo me deriva proprio da una mancanza. L'essere umano, siccome ha sviluppato comunque tutto un suo linguaggio, una struttura del cervello anche, che lo ingabbia in un certo meccanismo, ha bisogno di tecniche varie, sostanze, insomma, di qualcosa che lo liberi un po' da questa gabbia, che poi anche a livello neurologico è quello che succede quando si prendono psichedelici. Il cervello smette di avere un controllo sul flusso di pensieri. Cioè, il momento in cui siamo esattamente nell'universo.
Ad Andrea Cafarella non piace chiamarla alterazione, ma ampliamento della coscienza. E in tutte le culture, sottolinea, ci sono state persone che hanno cercato strumenti per arrivarci. Tecniche come il digiuno, la meditazione, la danza.
Ci sono delle tecniche per trascendere attraverso l'uso dell'igloo, quindi di camere che attraverso il freddo, un freddo prolungato col digiuno e una posizione adeguata ti fanno arrivare a uno stato di coscienza alterato.
Tecniche come quelle usate dai flagellanti.
Le famose scudisciate col silicio, piuttosto che camminare per lunghi periodi, mangiare certe cose. Però in qualche modo non esiste una tecnica su tutte. Diciamo che in ogni condizione possibile l'uomo è riuscito a trovare il modo, che può essere anche l'ebbrezza dell'ubriacatura, no?
Ma quando è che lo stato alterato arriva ad una dimensione di estasi mistica? Si chiede Andrea Caffarella in un articolo recentemente apparso su una rivista, L'Indiscreto. E ancora, tra gli strumenti per un cammino mistico, è possibile considerare, al pari dei balli dei sufi o dei digiuni eremitici, la psichedelia?
Chiaramente è come tu la vedi, l'esperienza psichedelica può essere un'esperienza mistica, no? Che cos'è di base il misticismo? Perché il misticismo appunto lo troviamo in ogni religione, in ogni credenza, e ogni popolo ha la sua tradizione mistica, che è una tradizione di rivelazione, con varie differenze, perché per alcuni è un percorso per eletti. Penso al misticismo, ad esempio, neoplatonico, e per altri invece chiunque può accedere all'esperienza del misticismo attraverso un percorso, vedi il misticismo cristiano, no? È un'esperienza di purificazione del sé, studio e avvicinamento a ciò che consideriamo il divino o l'illuminazione, se parliamo di mistica religiosa. Se parliamo di mistica più estesa, può essere un avvicinamento al cuore del mondo. Fondamentalmente il sentire che il nostro corpo è più vasto di quello che crediamo e si arrende al corpo cosmico. Questo è, secondo me, un messaggio anche fortemente ecologico. Cioè, perché nel misticismo avviene una perdita del sé, come nell'esperienza psichedelica, quando ci arrendiamo alla sostanza che parla con noi e che agisce in noi? E se ci pensate è una roba sovversiva nella società del controllo, dove tutto quello che facciamo è per arrivare a un certo risultato, invece qui si ribalta completamente. Il mistico si arrende a Dio, cioè pensate soltanto, è l'anno dantesco, quindi mi piace citarlo, a come finisce, la Divina Commedia, con questa incredibile visione attraverso l'orazione, no, alla Vergine, alla donna, quindi al ventre, per cui si manifesta l'amore che muove tutto, quindi questa forza, che trascende, che unisce e davanti a cui sei minimo, estatico e gioioso.
Secondo Francesca Matteoni, dunque, le sostanze psichedeliche possono essere uno strumento, ma non basta una frustata o un digiuno per avere un mistico.
Mistica, per esempio, è una parola che normalmente, diciamo, nei testi più importanti della mistica, difficilmente viene associata a esperienza mistica, che è proprio l'associazione di parole che va di moda per ora. E in realtà la mistica è lo studio, non è la conoscenza mistica, e quindi è tutto un percorso che porta all'esperienza mistica. Se questo percorso non viene fatto, l'esperienza in sé non solo non ha quel significato, quindi non ha una funzionalità, se vogliamo, terapeutica, in più anche la potenza stessa, quindi gli effetti della sostanza ne risentono enormemente.
Quello che conta, in altre parole, non è la singola esperienza psichedelica o estatica, ma quello che viene fatto prima e quello che viene fatto dopo.
Col tempo sono arrivato a pensare che comunque il dopo ha un'importanza ancora più forte. Effettivamente, se dopo aver visto con i tuoi occhi che sei parte di un tutto più grande, di fondamentalmente essere disciolto nell'universo, no? Cioè, le cose che dicono i fisici quantistici, tu le puoi proprio vedere come da un punto di vista più alto. Vedendo questa cosa e sapendo che, ne so, che mangiando il pollo del supermercato tutti i giorni stai contribuendo a un contesto di sfruttamento degli animali intensivo, devi fare veramente uno sforzo di disonestà verso te stesso per tornare a quella vita là. Se non funge da insegnamento in qualche ambito della tua vita, anche se è smettere di fumare, comunque non ne valsa la pena. Aluna,